possono essere tante le figure che simbolicamente dicono dell'uomo, della donna, dell'umanità, e che appunto vorrebbero rappresentarli, rappresentare l'umanità in maniera adeguata, così come possono essere tante le immagini di uomo o di donna con le quali ci identifichiamo, o che così ci vengono offerte, ci vengono proposte come immagini con le quali identificarsi in maniera molto chiara o in maniera subdola. Se ripercorriamo anche la storia dell'arte e la storia della cultura, incontriamo tante di queste immagini che per tanti aspetti ancora oggi continuano a parlarci, no? Mi veniva in mente così in maniera molto immediata la figura del David di Michelangelo in Piazza della Signoria, no? Dove così in maniera molto prestante e giovanile viene rappresentata Firenze, viene rappresentato l'uomo, no? Appunto una figura giovane, prestante, capace in maniera così molto forte di guardare in faccia il futuro e anche i drammi dell'umanità. Oppure per altri aspetti la figura della Gioconda, no? Che continua a farti guardare a questa immagine di umanità insieme sorridente ed enigmatica, no? E potremmo continuare, no? Fino alle figure che incontriamo in questi anni, in questi giorni, in questi tempi, figure anche prestanti in generale, figure di forza, figure di bellezza, magari tante volte anche molto subdole. Mi pare interessante che la figura che Gesù propone per raccogliere un po' l'umanità, per ridirci un'immagine di uomo, è quello di una vedova povera, una vedova che chiede giustizia, quindi una donna che è anche segnata dalla prova, dall'ingiustizia ricevuta. A quei tempi, lo sappiamo bene, la situazione di chi era vedovo, della donna vedova in particolare, era difficile, perché con la perdita del marito di fatto c'era pure la perdita della sicurezza, della difesa, dei proventi spesso, e l'ingiustizia appunto era dietro l'angolo. Gesù parte da una figura così, per ridirti in qualche modo l'immagine di uomo, l'immagine dell'umanità, questa umanità che attende, questa umanità che spera, questa umanità che è anche segnata dalla fragilità e dalla povertà, dall'ingiustizia, dal male. E lo dicevamo all'inizio, come sarebbe facile e come è facile rileggere qui dentro anche quelle situazioni di povertà che troviamo attorno a noi o magari anche dentro di noi, perché se facilmente ci identifichiamo o vorremmo identificarci con immagini di sicurezza, di forza, di bellezza, per altri aspetti ci ritroviamo tante volte a fare i conti con noi stessi e con le nostre fragilità, con la nostra povertà, con il nostro bisogno di giustizia. E attorno a noi, appunto, tante volte ritroviamo situazioni di questo tipo. Come mi pare suggestivo vedere in questa donna del Vangelo l'umanità segnata dalla povertà, e quante povertà, quante situazioni di dolore, di sofferenza, di male troviamo attorno a noi. Qui ritrovano profonda dignità e ritrovano insieme anche quel grido profondo che segna tante volte queste situazioni di povertà e di dolore, fino a quel grido aperto contro il cielo silenzioso, questa donna che grida, che continua a gridare al giudice, a un giudice che tace, che non interviene immediatamente. Vorrei fermarmi un attimo però proprio ancora sulla figura di questa vedova, no? Di questa donna che grida, perché mi pare che mentre ti consegna appunto la situazione di povertà e quell'esigenza di giustizia gridata, anche nel silenzio del giudice, mi pare ti riconsegna anche l'immagine forte di una dignità dentro le situazioni della vita. E mi pare appunto in questo senso ti dice immediatamente che è possibile tentare di stare umanamente anche dentro queste situazioni. È possibile recuperare comunque la tua dignità, starci con la tua dignità, affrontare la vita con dignità. Penso che sia sempre difficile quando ci si trova in situazioni di sofferenza, di dolore, di male, recuperare quello sguardo positivo su di sé. Invece ti viene detto prima di tutto che questo c'è, questa donna che recupera la forza di gridare, che sa guardarsi con profonda dignità. Ti dice che anche in situazioni così sei chiamato a recuperare questo prima di tutto, a non lasciare che la sofferenza, il male, l'ingiustizia calpesti anche il tuo sguardo su di te, calpesti la possibilità tua di reagire. E allora mi pare una prima cosa sia proprio questa, questo invito a stare dentro le situazioni della vita con la dignità e la fierezza di chi riprende in mano la vita, magari con i denti stretti, perché tante volte bisogna proprio far così, prendere la vita tra le mani e tra i denti, con forza, e insieme non smettere di lottare, non smettere di attendere. Questa donna mi pare è grande proprio anche per questo, questa capacità di stare dentro la situazione di ingiustizia riprendendo in mano la propria vita e presentandosi anche al giudice disonesto, dice il testo, con dignità, consapevole dei propri diritti, consapevole della propria dignità profonda, e appunto prende in mano la propria vita con dignità, con forza, con fortezza e insieme sottilmente con fiducia. Dico sottilmente perché appunto immediatamente il testo non te lo dice, ma se questa donna continua a gridare è perché in qualche modo attende, perché in qualche modo spera e perché in qualche modo ha fiducia che quella giustizia la possa ottenere, e paradossalmente sta giocando la fiducia persino in quella figura disonesta, in quella figura che sembra incapace di darti fiducia, di risponderti, di rispondere alle tue attese. E anche qui mi pare ti riconsegna la possibilità di stare dentro le situazioni della vita con questi atteggiamenti, la capacità appunto di non soccombere, di guardare con speranza, di non smettere di avere fiducia che qualcosa possa essere costruito. Certo, si tratterà di trovare anche le modalità giuste per costruire questo, ma insieme di custodire questo atteggiamento profondo di fiducia. E allora mi sembra interessante anche spostare l'attenzione sull'altra figura, quella del giudice. E in controluce lo sappiamo bene che sta la figura di Dio e l'immagine che l'uomo si fa di Dio. Questo mi sembra sottile, ma mi sembra di una bellezza particolare. Qui Gesù usa persino l'immagine del giudice disonesto per lasciarti intendere qual è il volto di Dio o qual è l'immagine di Dio che tu ti fai quando ti presenti a Lui, quando leggi la vita, quando stai dentro le situazioni della vita che sono dure, difficili, faticose, no? Perché immediatamente appunto ti viene da pensare che l'altro non intervenga neppure, no? L'altro sia quella presenza che si trincera dietro il proprio benestare, no? L'altro che non si interessa di te, l'altro che è ingiusto. E quante volte lo sentiamo profondamente nel cuore questo, eh? E quante volte il volto di Dio assume questi tratti. E forse non riusciamo ad accorgerci che dietro questi tratti ce ne stanno altri, o ce ne possono stare altri. Se leggiamo con calma proprio il testo di oggi, no? Ti viene in fin dei conti rimandata alla fine una domanda forte, no? La domanda che Gesù fa ai suoi discepoli: quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà la fede sulla terra? E mi pare può essere letta questa come domanda che fa fare l'esame di coscienza, ma può essere letta in maniera profonda e seria, anche come la domanda che in qualche modo lui rivolge a se stesso, di fronte alla povertà e alla chiusura dell'uomo, no? E che ti riconsegna in questo senso anche il volto di Dio che attende, il volto di un Dio che dipende dalla tua risposta, dalla tua attesa, il volto di un Dio che per tanti aspetti è impotente di fronte al tuo no, perché, e qui sarebbe bello ritrovare i tratti del volto di Gesù in alcuni momenti della sua vita, perché di fronte al rifiuto dell'uomo, di fronte al suo silenzio, di fronte alla non fiducia, lui rimane impotente, non può fare altro, non può entrare in dialogo con te. Anche Dio è infelice, scriveva Turoldo qualche anno fa, e riprendeva quel tema nel dramma è Dio. E appunto a dire che forse anche il volto di Dio è più ricco e variegato di quello che tu immagini. Non è semplicemente il giudice ingiusto che silenziosamente si trincera dentro il desiderio di non intervenire. È piuttosto il volto del padre che attende, di colui che si prende cura e che attende che tu pure apra il cuore a lui. È il Dio che ti viene incontro nel volto sfigurato di Gesù e che appunto non risolve tutti i problemi della povertà e tutti i problemi del dolore, ma li condivide dall'interno fino in fondo, fino a prendere su di sé il dramma e la povertà dell'uomo, fino a farsi uomo e a lasciarsi trafiggere, ferire radicalmente dal silenzio e dalla chiusura dell'uomo. E allora mi pare ti riconsegna questa necessità di camminare cercando, rigiocando anche il tuo grido a lui in maniera più intensa e diversa, scoprendo accanto alla tua povertà anche la sua povertà per tanti aspetti e imparando a leggere dentro la povertà dell'uomo anche la fragilità di Dio che attende una risposta da te, che attende che tu ti prenda cura della povertà del fratello, che attende che tu ti prenda carico della sua sofferenza, che attende lui pure questo. E mi pare si riconsegna in maniera molto seria e molto forte, la possibilità di costruire rapporti e relazioni fraterne, di giustizia cercata, di amore vissuto e insieme di ricerca appassionata di lui, perché anche la nostra vita si possa svolgere così, perché anche la nostra vita possa trovare orizzonti vasti nei quali giocarsi. E mi pare interessante, la parabola di oggi, Gesù la racconta per parlare della preghiera, che pregare sia tutto questo, che pregare sia davvero il caso serio della vita, non semplicemente un dire formule, ma mettere in gioco la propria vita, il proprio cuore, le proprie attese, le proprie povertà, le proprie debolezze, nella relazione seria coi fratelli e nella lotta con Lui, nella lotta anche con Lui, e insieme nella ricerca, nell'attesa, nella disponibilità all'incontro con Lui. È quello che tentiamo di fare anche stamattina, mentre ripetiamo i Suoi gesti.